Come già preannunciato prima, abbiamo aperto le porte alla nostra dottoressa Cristina Del Covolonte. Buongiorno e bentornata, dottoressa.
Buongiorno Lolli, grazie.
È sempre un piacere vederla, sempre sorridente, bella felice. Sarà per la materia in cui è specializzata, neonatologia, pediatria. Credo che voi pediatri avete comunque sempre un po' il sole dentro. Siete un po' bimbi, vero?
Sicuramente siamo un po' bimbi, sì, quello sì.
Ed è un fil rouge bellissimo. Allora, tema molto interessante. Questa mattina parleremo di un'estate serena da vivere con i propri figli. Quindi tanti piccoli consigli. Io partirei subito con una domanda che è arrivata una ventina di minuti fa per lei. E chiedeva un consiglio sui farmaci da portare in viaggio. Faranno un viaggio itinerante all'estero con una bimba di 6 anni.
Bella domanda.
Utile.
Utilissima domanda, effettivamente. Innanzitutto è vero, diciamo che partire in vacanza con dei bambini a qualsiasi età vale la pena essere un pochino equipaggiati per le evenienze, che si spera non succedano mai, però...
Prendo nota anch'io. Apro una pagina a note del telefono.
Ma poi posso farlo per iscritto se vuole. Però è vero che se partiamo equipaggiati di solito non si usa mai niente. Poi quella volta che non si prende.
È vero.
Allora, io quello che consiglierei per una farmacia da viaggio pediatrica a minima, direi sicuramente medicamenti contro febbre e dolore. Quindi paracetamolo e ibuprofene, quindi... se vogliamo dire
Algifor
da Falgan, supposte, sciroppi, ecco, quello che si ha l'abitudine di dare. Consiglierei di portarsi comunque appresso qualcosa contro le punture, reazioni allergiche, quindi le gocce di antistaminico e anche eventualmente una pomata contro i pruriti, le punture, queste piccole lesioni cutanee, eventualmente anche una pomata di cortisone leggera, quelle che si trovano, che possono sfiammare un po',
ci si fa
pungere. Tutto il necessario per la piccola traumatologia, quindi cerotti, cremine,
disinfettante,
bravissima.
Ecco, il migliore è da usare sui bimbi, un disinfettante non troppo aggressivo?
Allora, ci sono dei, non so se posso dire le marche.
Ma sì, almeno capiamo, insomma, è informazione.
Octanisept è un disinfettante che funziona bene, che non brucia. È quello anche che usiamo sui prematuri, per esempio, che hanno la pelle molto molto sensibile, che non contiene, disinfetta bene ma non contiene un alcol che brucia. Ecco,
certo, quindi, cioè, addirittura sui bebè prematuri, che piccoli, sì, fantastico.
Sì. Forse due cose, delle supposte contro tutto quello che è vomito.
Sì.
Perché sappiamo d'estate un po' gastroenteriti o magari si mangia qualcosa a cui non si è abituati, può succedere, e qualcosa contro la diarrea.
Ecco. Certo.
Direi, e magari in un post-it sul telefono i numeri utili da chiamare anche dall'estero, magari e del proprio pediatra o di un picchetto pediatrico in Ticino a cui si fa riferimento, e anche sapere dove si va, se ci dovesse essere necessità, chi si può chiamare nel momento del bisogno per averlo lì.
Sì, questo credo sia un elemento importante, avere sempre un numero di riferimento anche all'estero.
Esatto.
Un'altra domanda che è arrivata adesso dice: posso andare al mare con un bimbo di 6 anni che ha la varicella? Lui sta bene?
Allora, può andare al mare, l'unica cosa fare attenzione al sole, perché come ogni, tutte le lesioni cutanee, col sole si rischia poi di fare una cicatrizzazione
che
si vede, delle cicatrici meno belle, quindi non è l'ideale assolutamente esporsi al sole con la varicella, ma che sia il sole del mare, che sia il sole di Melide, esatto. Quindi
è sconsigliato, ma in questo caso con una protezione massima solare avrebbe
stesso.
Comunque
di sicuro i bambini vanno comunque messo ai bambini va messo una crema. Allora, diciamo subito che non si espone un lattante al sole, quindi almeno di un anno è meglio evitare il sole diretto. I più grandi o anche più piccolini, vabbè, se giocano non è bisogna neanche, però proteggere il muso fisico, quindi ombrellone, l'ombra, i vestiti anti UV, e poi eventualmente una crema solare adatta al bambino, schermo totale, quello quello indipendentemente dalla varicella.
È importante. Stavo proprio io intanto visualizzo le cose che lei dice, no? Quindi vestiti, costumini con protettore UV ci sono in tutte le taglie, le magliette, esatto, è importante comunque proteggersi bene. Allora, voi mandate pure le vostre domande e come detto approfittatene, non capita spesso di avere un professionista in studio addirittura per un'ora. Thank you.
Nel frigo resta una mezza aranciata, amara come quando penso a te. Che me ne faccio di una...
Abbiamo sentito durante il radiogiornale è stato emanato l'allerta di canicola di livello 3 da domani in avanti, ma parliamo anche di bambini e canicola. I bambini ne risentono tanto, vero?
Sì, esatto. I bambini, in realtà il rischio canicola per i bambini sono soprattutto essenzialmente due.
Uh-huh.
Uno è l'insolazione o colpo di calore, come si chiama banalmente, e il secondo rischio è la disidratazione. Quindi la disidratazione la conosciamo relativamente bene, quando perdiamo più liquidi di quelli che riusciamo a assorbirne.
Certo.
E lì i bambini sono particolarmente a rischio, perché col calore magari sudano tanto, i bambini un po' più grandini, e loro non sanno anticipare, no? Bere prima di aver sete, siamo noi che dobbiamo ricordare, bevi bene, eccetera. E quindi se si prende ritardo, magari se ci sono altre perdite di liquidi,
certo,
sono malati, hanno diarrea, vomito, oppure anche magari un po' di febbre, perdono ancora più liquidi e quindi si disidratano. Questo è il primo rischio.
Uh-huh.
E il colpo di calore invece, quando i meccanismi del nostro corpo che abbiamo per difenderci dal caldo, come la sudorazione per esempio, si suda per rinfrescarsi, no?
Certo.
Quando questi, o che il caldo estremo, oppure questi meccanismi non funzionano, come dal piccolino che non suda, per esempio, il più piccolo, lì si arriva a un colpo di calore o ipertermia.
Sì. Immagino che sia una cosa grave. Come faccio da mamma a accorgermi che il mio bimbo è entrato in questo stato?
Allora, ci sono diversi stadi, non è per forza subito grave. Mm-hmm. È vero che i bambini con un colpo di calore possono avere la temperatura elevata, come della febbre, si chiama ipertermia, temperatura più di 37 gradi, e poi ci sono diversi sintomi, molto variabili. Il bambino può sembrare o pallido o al contrario molto rosso, avere una grande stanchezza, apatia, un po' proprio fa fatica,
sì,
a fare attività, a muoversi, o al contrario magari agitato, irritabile. Ecco, questi sono un po' dei segni. Quando il comportamento non è quello abituale, con un colore non abituale, può farci pensare a quello, sì.
E la primissima cosa da fare?
In caso di colpo di calore e insolazione è provare a abbassare la temperatura del bambino, quindi metterlo al fresco, se si è all'esterno, magari si sta giocando, portarlo all'interno in un luogo, o in un luogo all'ombra, in un,
certo,
luogo rinfrescato, magari con aria condizionata, rinfrescarlo con dell'acqua fresca, non buttarlo in acqua, ma magari rinfrescarlo
piano piano.
Se le condizioni lo permettono, dare da bere, piccoli sorsi, e se non si riprende rapidamente o se la situazione sembra grave, chiaramente consultare.
Non un veterinario, un pediatra.
Magari un'altra specialità.
Con qualcun altro magari. E il pediatra in quel caso cercherà di fare le stesse cose, ma in maniera ovviamente professionale, no?
Sì, esatto.
Capita spesso di ricevere in ambulatorio bimbi che hanno un colpo di calore?
Ma capita regolarmente durante la stagione estiva, sì.
Mm-hmm.
Noi li monitoriamo anche, li segnaliamo questi casi che sono sospetti,
sì,
di colpo di calore.
Sì, e dicevamo anche fuori onda un'informazione importante che io sottovalutavo: quella tendina che si mette sui passeggini o sulle culle per evitare che il sole vada direttamente sul bimbo non è una buona cosa.
Allora, la tendina, se si mette proprio una tendina solo sopra per evitare il sole, va bene, un ombrellino, ecco, stile ombrellino può andare bene. Quello che non si deve fare è mettere un telino, di quei telini che scendono, che magari uno appende con delle pinzette,
sì,
che scende davanti all'apertura della culla.
Okay.
Col neonato, di solito sono le culle per neonati, lattanti piccolini, proprio i lettini, no? E quando si chiude quell'apertura, all'interno l'aria non circola, il sole non entra, però diventa un forno.
Certo.
Quindi il neonato si surriscalda molto molto rapidamente, questo è molto pericoloso, quello non va fatto, no?
Ecco.
No, un ombrellino eventualmente sì, ma il telino che blocca l'uscita d'aria no.
Ecco, questo è un pensiero tanto semplice, ma al quale non ci si pensa, no? Quindi grazie, dottoressa.
Pensa di far bene.
Invece si fa cuocere praticamente,
sì,
il bebè, nel vero senso della parola. Allora, c'è la reclam, ci fermiamo, torniamo tra pochissimi minuti.
Dalle 9 alle 12 c'è la Lolli.
Oh yeah.
Con ospiti e musica, la mattina di Radio 3i.
Fra l'altro volevo ringraziare la dottoressa del Coa Volonté perché mi ha portato un omaggio meraviglioso con sulla foto di un bebè, e questo è praticamente il kit di pronto soccorso per bambini che date a chi viene in ambulatorio a fare una visita, un controllino.
Nuovo, lo diamo nuovo. Da ora, è l'anteprima perché...
Cioè nuovo, no, sono la primissima.
Sì, esatto, wow. Esatto, perché chi è venuto ieri ancora non l'ha ricevuto perché non l'avevamo, non che
non
si
offendano. Esatto. Tornate oggi con una scusa, no? Tipo non ho capito bene ieri. Comunque grazie mille, dovrò tenere nascosto dalla mia bimba di 3 anni che in questo momento ha la passione per i cerotti, quindi tutto quello che vede viene incerottato, Questi restano me. Allora torniamo al tema della canicola e dei bambini, abbiamo capito cosa può succedere con il troppo calore, come prevenire però questi problemi?
Sì, allora il buon senso funziona sempre anche lì, chiaramente cercare di rinfrescare per quello che è casa, come facciamo probabilmente tutti, aprire bene, arieggiare la sera tutta la notte e durante il giorno chiudere proprio tutto in poste, finestre, quando che così il fresco rimane all'interno. Eventualmente se si ha un condizionatore programmarlo un 5 gradi in meno della temperatura, neanche fare la Siberia però...
Certo.
Lasciare i piccoli svestiti, anche quello ogni tanto si ha un po' paura, senza aver paura magari anche in pannolino o nudi a seconda dell'età, svestirli il più possibile e, come dicevamo prima, evitare di uscire nelle ore più calde, uscire magari il mattino presto, certo, fine giornata, evitare esposizione al sole, evitare anche anche quando si esce, vestirli in modo leggero, anche i pasti, fare un po' attenzione, assumere acqua regolarmente, anche spuntini magari freschi, frutta, verdura ricca d'acqua, evitare le cose pesanti e quant'altro.
Certo.
E una cosa importantissima che si dice sempre, però purtroppo non sempre si fa, è di evitare di lasciare i bambini, come si dice anche per gli animali, in ambienti chiusi che si possono, magari in quel momento non sono caldi ma si riscalda molto rapidamente. Penso tipicamente all'automobile, no? Magari è fresco perché si è andata l'aria condizionata e si va 2 minuti in posta, anche lì no, non si lascia mai, esatto. Che sia anche una tenda da campeggio, una stanza chiusa, si riscaldano veramente rapidamente, i bambini, certo, aumentano rapidamente la temperatura.
Eh sì, tante volte si dice devo accostare 2 minuti, tempo di tirar giù il bimbo, la seggiolino, non ho voglia, lo lascio lì,
esatto,
però veramente
no,
basta poco per il colpo.
Basta poco, basta che abbiamo un contrattempo dove stiamo andando, basta poco, quindi no, non lasciamo nessuno. E se vediamo un bambino in una macchina al sole, okay, chiamare aiuto, anche quello,
certo,
fa parte.
Certo, questo è un buonissimo consiglio. C'è una mamma, probabilmente in procinto di partire, che chiede se i lattanti possono prendere l'aereo.
Sì, allora, in realtà penso che la maggior parte delle compagnie aeree accettano i neonati addirittura a partire dalle 2 settimane di vita, se non sbaglio. Però conviene sempre, il bambino deve essere, qui stiamo parlando di un neonato a termine, nato,
sì,
a termine, per i prematuri è un altro discorso, quindi lì se è una mamma di un bambino che è nato prematuro, c'è da informarsi un pochino, perché dipende un po' dall'età gestazionale, dalle complicanze che ha avuto le prime settimane di vita, quali sono i suoi problemi attuali ancora attivi. Quindi per il neonato a termine, sì, dalle 2 settimane di vita può volare. Attenzione se ha un raffreddore, che è molto piccolino, per la decompressione, rischia di, se no, avere male alle orecchie. E poi anche lì è il buon senso, è chiaramente un neonato che ha 2 settimane di vita, che fa un viaggio transoceanico, quant'altro, magari anche lì adattare un pochino l'allattamento,
certo,
eccetera. Però sì, dalle 2 settimane di vita si può.
Sono accettati. Altro messaggio, vedo che c'è un po' di allerta e allarme zecche in questa estate 2022 sui bambini. A cosa fare attenzione e come prevenirle?
Come prevenirle? Allora, premettiamo che le zecche possono, nella maggior parte dei casi, non trasmettono malattie, sono noiose, ci fanno un po', magari un po' ribrezzo, però le malattie che sono trasmesse dalle zecche sono 2, sono abbastanza rare, è vero, esistono, sono 2, una la borreliosi, che è un batterio, malattia di Lyme, e l'altra l'encefalite da zecca. Importante, lo dico già subito, nella prevenzione per la encefalite da zecca esiste un vaccino.
Sì.
I bambini di più di 5 anni possono essere vaccinati, quindi parlatene col vostro pediatra, è un virus quello che non c'è in Ticino per ora, ma verosimilmente arriverà anche qui e comunque è ovunque in tutta il resto della Svizzera.
Certo, quindi
uno va
a Tinghausen, magari pure al Cestello, già rischia. Ecco.
Se si prende una zecca è possibile che l'abbia. Comunque è raro che una puntuale zecca passi una di queste malattie, è possibile ma raro. E siccome si previene la puntura di zecca mettendo, quando si va nei boschi, le zecche non saltano, stanno all'altezza del suolo, ma chiaramente i bambini essendo piccoli possono prendere poi tutto il corpo. Però se ci si veste a maniche lunghe, a pantaloni lunghi, chiari, di modo che la zecca si vede quando è poi sul tessuto, è più visibile che una zecca sul nero. I pantaloni nelle calze, sicuramente non è tanto glam.
Non è fashion. Ma
però è efficace, scarpe chiuse. E poi quando si torna a casa è importante esaminare bene il bambino e gli adulti anche in generale, quindi guardare gli abiti e la sera guardare bene su tutta la pelle, anche toccando in zone anche insospettabili, tipicamente dietro le orecchie, sulla nuca, l'attaccatura dei capelli, in zone tra le dita dei piedi, in zone dove non per forza sempre si sta a guardare, no? Esaminare bene il bambino, perché il rischio di prendere una di quelle malattie è molto meno importante se la zecca viene tolta rapidamente nelle prime 24 ore. Quindi appena vediamo una zecca la togliamo e così rischiamo praticamente niente.
Ecco, la domanda è: come si toglie correttamente una zecca?
Allora, è importantissimo ricordare che non va applicato niente prima di togliere la zecca, che magari qualcuno, sentivo dire, si mette su dell'olio,
dell'alcol.
No, questo è sbagliato, perché la zecca soffoca e rilascia se ha il batterio o il virus, insomma, se è portatrice di queste malattie, il fatto che gli si mette su qualcosa, lei lo rilascia.
Bene.
Quindi questo non va fatto. Va tolta quando è viva, quindi si prende una pinzetta. Adesso in commercio vendono quelle cartine togli zecca, delle pinzette, ma anche una semplice pinzetta a punte appuntite si
normale.
Prende.
Ok.
Sì. Normale, senza schiacciarla, si tira in, adesso non si vede alla radio, ma in verticale
verso il cielo.
Sì. Grazie. Senza girare, non si deve fare
non si svita, come svitano, ok, va bene,
si tirano con una trazione verso il cielo e
come un prosecco si stappano.
Avrei voluto dire la tecnica, però non del
si stappa proprio.
Si perfetto, il prosecco, ma non la bottiglia di vino.
No, esatto, quella è già più complicata.
Così.
Semplicemente questo, quindi si stappa la zecca e poi bisogna applicare qualche disinfettante.
Sì, dopo si disinfetta un pochino e si tiene sotto controllo nei giorni seguenti la zona della puntura.
Sì.
Quello che deve far consultare, che può essere un segno di una di quelle due malattie della borreliosi, sì, è quando la zona dove il bambino è stato o l'adulto è stato punto presenta un eritema anulare, che è un anello rosso intorno alla puntura.
Sì.
Non è un arrossamento circolare come potrebbe essere quello di una puntuale zanzara.
Certo.
Quello può essere normale, che è un po' infiammato, si disinfetta. È proprio un anello.
Sì, rosso.
Rosso.
Quello è meglio
chiamare il medico.
Quello
è meglio vedere il pediatra che dà un'occhiata, esatto.
Certo. È arrivata una domanda proprio per quanto riguarda le zecche. Dice: ma se estraendola rimane all'interno la testa o l'uncino, comunque, cosa dobbiamo fare?
Niente panico.
Ok.
No, non bisogna fare niente, può succedere. Non si rifà la zecca, non è che ricresce,
okay,
o fa qualsiasi
alien.
No, l'unica cosa è che come una scheggia, come qualsiasi altro corpo estraneo sotto la pelle, è un pochettino più a rischio di infezione, quindi lì va disinfettato magari anche nei giorni seguenti e poi verrà espulsa come si esce una scheggia,
certo,
di legno o qualsiasi altra cosa, quindi non c'è niente di più da fare.
Questa risposta è rassicurante, per una volta le cose possono andare bene.
Sì,
insomma,
spesso vanno.
Allora, c'è una nonna che chiede cosa fare per le punture di zanzara. Rispondiamo tra poco, perché prima c'è la reclama.
Dalle 9 alle 12 c'è la Lolli. La mattina di Radio 3i ha un ritmo in più. Radio 3i. Radio 3i.
Ancora qualche minuto in studio con la dottoressa Cristina Del Covo-Lontè, pediatra, neonatologa, insomma è bellissimo avervi qua con noi, tante le domande fuori onda, torniamo in onda invece a rispondere alle domande che stanno arrivando da parte dei nostri ascoltatori. C'è una nonna che dice che ha un nipote di 1 anno e mezzo, cosa potrebbe mettere per le punture delle zanzare, immagino per il prurito?
Allora, la prima cosa è evitare di farlo pungere, quindi anche lì ricordiamoci che, come non l'ho detto prima, ma come per le creme da sole, per i saponi, qualsiasi cosa mettiamo sulla pelle dei bambini bisogna sempre ponderare il pro e il contro, perché hanno una pelle molto permeabile, quindi tutto è assorbito, no?
Certo.
Quindi anche lì evitare le punture in maniera fisica, quindi zanzariera se è una camera magari in una zona molto popolata da zanzare, qualcosa ai pigiamini lunghi eccetera, e attenzione ai spray repellenti, perché anche lì prima dei 2 anni tutti quelli che contengono DEET, che è come
sostanza velenaccio, insomma,
non vanno applicati. E poi gli altri, ci sono tante cose naturali che possiamo provare, quegli aromi eccetera, mettere nella stanza. Poi sulla puntura in sé il freddo può aiutare a evitare di grattare, e poi se proprio il prurito è estremo si possono dare delle gocce contro il prurito, o le gocce per bocca, oppure la cremina da mettere sulle punture, come dicevo prima, un corticoide leggero.
Certo.
In sé la puntura non fa niente, il fatto è che se il bambino si gratta tanto poi fa delle lesioni alla pelle, dei graffietti che rischiano poi di fare un'infezione.
Certo.
Quindi evitiamo di grattarci piuttosto per quello.
Io da piccola mi ricordo, non so se poi ha senso, usavo la benda ghiacciata, quella per le contusioni, la mettevo sulle punture delle zanzare e un po' mi rasserenava. No?
Sì. E quello che dicevo, il freddo aiuta un po', il freddo diminuisce l'infiammazione, in realtà è l'infiammazione che ci fa grattare. Sì. Quindi sì, effettivamente applicare del freddo può aiutare.
Crioterapia, insomma, per i bambini. Poi invece, se si fa il bagno nel lago, bisogna prestare attenzione anche alle pulci delle anatre. Non mi ricordavo che esistevano, però è vero, ci sono anche quelle.
Sì, la dermatite del bagnante si chiama. Sì, effettivamente è rara in Ticino, è rara. In certe zone della Svizzera è molto più frequente, quindi se si va magari in vacanza al lago in Svizzera francese, piuttosto che sono questi parassiti che possono sbagliarsi di ospite invece di andare sulle anatre o altri uccelli acquatici, andare sulle persone e quindi causare queste infiammazioni, anche lì specie di reazione allergica con dei puntini, delle vescicole che grattano tantissimo. Quello per evitare è quando si esce dal lago e soprattutto nelle zone di acqua bassa, se si sta dentro, in mezzo al lago per esempio no, però zone di acqua bassa che è piuttosto calda con tanti uccelli in giro, fare la doccia subito e asciugarsi con l'asciugamano strofinando in modo molto vigoroso, così questi vanno via.
Non si vedono a occhio nudo, però sono piccoline.
No, non si vedono, però se ci si asciuga strofinando, asciugare bene il bambino strofinando e cambiare il costume, togliere il costume e mettere un altro, di solito si evitano questi sono abbastanza noiosi effettivamente.
E come si curano se una mamma dovesse arrivare dal pediatra con questo problema?
Stessa cosa come le punture, questo va via da sola, non è che non c'è un trattamento come i pidocchi.
Certo.
Questi se si eliminano da soli bisogna aspettare e trattare il prurito.
Certo.
Quindi lì è vero che le gocce d'antistaminico hanno un senso, perché queste lesioni grattano tanto, e anche una magari crema locale per aiutare un po',
a rilassare un po' la zona.
Sì.
Mentre mi ha raccontato fuori onda qualcosa che proprio non sapevo, il latte delle piante in estate può essere un po' birichino.
Certe piante, sì. Certe piante possono fare quelle che si chiamano delle fotodermatosi. E, per esempio dicevamo il fico, il latte del fico quando viene a contatto con la pelle in certe persone, se si prende poi sopra il sole può causare una bruciatura.
Incredibile.
Questo sì, quello come certi medicamenti, ma quello chi prende i bambini che hanno certi medicamenti, il pediatra avverte i genitori che non devono esporsi al sole. E anche certe piante, appunto il fico tipicamente, ricordiamoci di lavare bene, se non c'è panico da avere, se si tocca il latte del fico poi ci si lava bene le mani o la zona che... E se non si riesce subito si copre per evitare di prendere tanto sole sopra.
Un'altra domanda che è arrivata parla del fuoco di Sant'Antonio e chiede se chi ha avuto il fuoco di Sant'Antonio può esporsi al sole. La mia domanda è: ma anche i bimbi possono quindi avere il fuoco di Sant'Antonio?
Sì, è raro, ma possono. E se ha avuto, che non è attivo in quel momento, sì, non c'è problema per esporsi al sole.
Un'altra domanda invece riguarda mettere a nanna bambini piccoli e chiede: come posso fare per mettere a dormire un bambino di un anno? C'è una mamma un po' in crisi,
cambiamo argomento. Tema, allora. Sì, sento la crisi nella voce di questa, nella voce del messaggio. E questa è una domanda abbastanza complessa, dovremmo aggiungere un'ora.
Come minimo, esatto. Come minimo.
No, come mettere a nanna un bimbo di un anno e come mettere a nanna ogni bimbo, provare a instaurare quello che chiamiamo delle routine della nanna, e chiaramente il risultato non lo si vede dopo due giorni, bisogna pazientare, avere questa routine sempre la stessa cosa, quindi a un anno può essere corta, però... magari bagnetto o toilette, certo. Pigiamino, una storia, una canzoncina, coccola e poi a letto. È sempre la stessa cosa, indipendentemente da chi la fa. Mm-hmm. Sempre la stessa cosa, sempre alla stessa ora più o meno anche lì. E poi ripetere questa cosa. Poi la routine cos'è? Ognuno sceglie quello che, se io certo. Odio cantare,
non
chiaramente
canto.
Non farò,
no, certo.
La ninna nanna, cioè troverò un'altra cosa che piace a tutti.
Però l'importante è avere una routine.
Avere una routine,
piccoli.
Applicare la routine. I bambini, i lattanti, i piccoli bambini hanno bisogno di avere mm-hmm. questa routine per anticipare mm-hmm. e capire che sta arrivando il momento della nanna. E poi c'è tutto il discorso degli schermi, forse un anno spero che non sia sì. Attiva quella cosa, però chiaramente non dare lo schermo nelle ore prima di andare a nanna, anche la televisione, spegnerla, non lasciarla accesa.
Certo.
In salotto, ecco.
Accortezze che vanno bene anche per gli adulti, tra sì, l'altro, sì, dicevamo, sì, mi ricordo nella scorsa puntata. E... Allora, stanno arrivando ancora altre domande, come d'abitudine, sul chiudere di solito arrivano. Dottoressa, io devo salutarla perché tra poco daremo spazio a Ticino News. Ringraziamo la dottoressa Cristina Delco Volonté, io le auguro una meravigliosa estate e spero davvero di rivederla in studio con noi nella prossima stagione.
Volentierissimo e grazie Lolli, auguri di buona estate a tutti.
Buona estate e buona fine delle scuole oggi, è giornata importantissima. Tante emozioni per tutti, quindi vivetele fino in fondo. Buon appetito!
Arrivederci. Stay with me tonight, cause I want to be my